Bene, torniamo in diretta come di consueto e come già annunciato con il nostro consueto spazio redazionale quindicinale sull'Africa. Bentornato sulle nostre frequenze.
Ciao a tutti e a tutti. Allora, mi senti?
Sì, sì, ti sento un pochino basso. Aspetta, provo ad alzare un pochino.
Sì. Avvicinare un po'. Benissimo.
Perfetto.
Allora, insomma, io partirei un po' da un aggiornamento su quello che sta succedendo in Etiopia.
Perfetto.
Che in Etiopia c'è questa guerra che ormai da novembre del 2020 è imperversa e che ormai sta coinvolgendo tante aree del paese, la FAR, l'Amara e gli Amara, e oltretutto si stanno decisamente un po' mutando gli equilibri. Mentre prima era il governo di Abiy Ahmed contro gli Eritrei, contro alleato con gli Eritrei, contro i Tigrini, adesso invece le fazioni Amara, che avevano peraltro partecipato e contribuito soprattutto alla seconda fase della campagna militare con un impegno decisamente importante nei combattimenti, adesso invece questo scontro assume dei contorni politici e militari ben più chiari, perché le milizie Amara stanno decisamente richiedendo una contropartita per questo impegno, scontrandosi contro il governo di Ahmed. E infatti nelle ultime settimane c'è stata un'ondata di arresti che ha travolto soprattutto i leader politici e militari Amara, e non solo, ma anche numerosi politici, militari e leader delle milizie Fano. Queste milizie sono delle milizie nazionaliste Amara, che erano nate come milizie giovanili e che poi invece si sono sempre più organizzate militarmente, anche con dei comportamenti che effettivamente sono stati un po' al limite dell'illecito, e che hanno partecipato anche con una certa brutalità agli attacchi contro i Tigrini. Però adesso questa alleanza si sta sgretolando, tant'è che ci sono stati degli arresti da parte della Polizia Federale che hanno causato degli scontri anche armati tra le milizie e il governo centrale. Quindi mentre fino adesso è stato riportato spesso l'arresto di migliaia di persone di origine tigrine, adesso invece la situazione sta un po' cambiando. Infatti la regione Amara, gli abitanti, coloro che hanno partecipato alla guerra, le milizie, i leader politici, stanno rivendicando, esercitando anche certe pressioni sul governo, uno status migliore di quello ottenuto come indennizzo alla partecipazione a questi combattimenti. Queste milizie Fano, nazionaliste Amara, sono organizzazioni informali regionali e che hanno mobilitato tutte le loro forze per porre sotto pressione in questo momento il governo di Addis Abeba. Ci sono stati scontri di media e piccola portata tra le milizie e le forze federali nella città di Mota, con anche dei morti, e poi ad essere messa in discussione e attaccata è stata proprio la struttura di questa milizia, che però conta decine di migliaia di appartenenti, ma che non rientra in quella ufficiale, come dire, della sicurezza governativa. Già nel 2021, a novembre, il governo aveva invitato gli appartenenti a questa milizia sostanzialmente a integrarsi, cioè a registrarsi sotto una struttura di sicurezza governativa, ma questa cosa non ha ottenuto nessun risultato. Il direttore del servizio segreti militari etiopi, ed ex presidente della regione Amara, si era opposto a queste misure straordinarie per la gestione della milizia. Sono state richieste anche la restituzione di armi che erano state acquisite attraverso il traffico illegale, e quindi la regolarizzazione di queste milizie sostanzialmente non ha ottenuto nessun risultato, anche perché gli Amara le hanno percepite come un attacco alla loro identità. E sembra anche che molti miliziani di queste milizie FANO siano stati addestrati ad agosto del 2021 in Eritrea. E qui esce fuori, come dire, il ruolo in questa crisi etiope del presidente eritreo Afwerki, perché Afwerki effettivamente sta attraverso questa crisi mantenendo in piedi il suo potere autocratico e soprattutto sta partecipando attivamente con il suo esercito alla guerra contro i tigrini. Chiaramente Afwerki ce l'ha a morte con i tigrini per una vecchia storia, c'è stata anche una guerra fra etiopi ed eritrei per la zona di confine fra le due nazioni, e questo ha portato sostanzialmente a un interventismo che sta cambiando per certi aspetti anche gli equilibri, perché sembra che Abiy Ahmed, il primo ministro etiope, avrebbe incontrato segretamente ad Abuja in Nigeria i leader del Fronte di Liberazione Popolare del Tigray durante questa sua visita la scorsa settimana, cercando in qualche modo di riconciliarsi con il gruppo contro il quale appunto aveva scatenato la guerra nel novembre 2020. E secondo alcune fonti, dietro questo incontro ci sarebbe appunto proprio l'inasprimento delle relazioni con il presidente Afwerki, che è alleato di Ahmed nel conflitto contro il Tigray fin dall'inizio. E secondo alcuni c'è anche il timore di una presa di posizione forte da parte di Asmara rispetto alla situazione degli Amara, soprattutto poi nei territori dove comunque sono presenti le forze eritree, che sarebbero spingendo Ahmed a coltivare questa situazione, potrebbe spingere a un'alleanza fra gli eritrei e le milizie Amara. Ma comunque una situazione che sta mettendo decisamente in forza, in difficoltà e in pericolo la stessa unità, lo stesso concetto, diciamo così, federalista dell'Etiopia. E oltretutto si parla esplicitamente anche da parte delle organizzazioni umanitarie operative del nord etiope di un'attività militare che comunque continua, perché ci sono stati dei bombardamenti da parte della città tigrina di Shirare al confine eritreo, bombardamenti che sono stati attribuiti proprio alle forze di Asmara. E pare che le forze eritree abbiano bombardato la città di Shirare almeno 23 volte, causando anche parecchie vittime. E quindi confermando le voci di attacchi eritrei nel nord dell'Etiopia con l'obiettivo di colpire il fronte di liberazione del Tigray. Da parte loro, il portavoce del fronte di liberazione del Tigray, Getachew Reda, ha detto la scorsa settimana che le forze tigrine hanno respinto un'offensiva proprio dei militari eritrei, infliggendo loro pesanti perdite. Si parla anche da parte di alcuni emittenti eritrei del rischio che le forze tigrine possano attaccare l'Eritrea e quindi di fatto potrebbero portare la guerra verso Asmara. Ma queste sono appunto delle voci che sono state più che altro messe in giro da alcune emittenti televisive, però di fatto questa situazione, c'è un sostanziale stallo del conflitto, perché scorso marzo il governo etiope aveva annunciato una tregua umanitaria.
Infatti, diciamo, stavo dicendo, no, che a marzo, cioè a fine marzo c'era stato il 24 questa tregua umanitaria, che però insomma poi alla fine c'è anche un rimbalzarsi un po' di accuse, perché le notizie che leggevo in questi giorni è che uguale c'è una catastrofe umanitaria in atto nel Tigray, nel senso che non arrivano i beni di prima necessità, continuano a chiudere gli ospedali. Ora insomma, quanto questo sia dovuto ancora alle singole milizie o l'impossibilità di, insomma, in vista della crisi più generale, no? Cioè, lo ricordavamo anche alcune volte fa, insomma, questa è un'area che con la guerra Russia-Ucraina, parecchie derrate alimentari, insomma, anche qui il grano arrivava da lì, con la siccità imperante questo periodo, insomma, c'è una crisi nella crisi, mettiamola così.
Sì, no, la crisi umanitaria, insomma, dalle fonti che abbiamo occasione di ascoltare, è veramente devastante, perché il Tigray è praticamente blindato, diciamo così, e quindi c'è una crisi umanitaria e anche alimentare, per non parlare poi dei profughi. Ma questa crisi alimentare sta diventando una realtà vera e propria, perché sta già mietendo vittime ormai da mesi, e sono necessari degli aiuti urgenti per evitare la carestia totale e generalizzata, ma i corridoi umanitari a quanto pare non funzionano, non si riesce a sbloccarli, e alcune zone destano veramente una preoccupazione particolare, perché in alcune zone come nel Tigray c'è un'emergenza con intere aree che sono state inserite poi nel livello più alto di carestia. Poi c'è il blocco appunto degli aiuti umanitari che da mesi attendono questi corridoi lascia passare verso la regione che nessuna delle parti concede, e ci sono intere colonne di aiuti che sono ferme soprattutto nella regione degli Afar, nella regione Afar e negli hub del paese, e poi c'è una carenza totale di cereali dovuta appunto, come dicevi, alla questione della guerra in Ucraina, e quindi il paese non riesce chiaramente a sopperire a questa mancanza con una produzione interna, e quindi è una situazione veramente, veramente devastante, che ormai sta colpendo, mietendo vittime, peraltro nella totale indifferenza, perché insomma non se ne parla assolutamente, quando invece viene classificata dalle organizzazioni umanitarie come la più grave crisi internazionale dal punto di vista umanitario e alimentare al momento. Però di questa cosa appunto non se ne parla, non si fa nulla per consentire l'accesso degli aiuti umanitari nel Tigray e nelle altre zone di guerra nel nord del paese, nelle regioni Amara e Afar. E quindi no, si parla di quello che in realtà le notizie che arrivano qua in realtà sono notizie comunque di combattimenti, di voci di nuovi attacchi da parte del TPLF e della volontà dei miliziani di mirare addirittura alla presa di Asmara, secondo alcune notizie diffuse dalla stampa regionale la scorsa settimana, mentre invece qua la situazione è estremamente grave e non si trova peraltro neanche uno barlume di soluzione che possa essere diplomatica, anche se si parla appunto di questo fantomatico incontro ad Abuja di Ahmed con il TPLF. Di sicuro l'estensione della guerra nella regione Afar, nella regione Amara, e i contrasti fra il governo centrale di Addis Abeba e gli Amara e le milizie stanno veramente scavando un solco e mettendo in discussione lo stesso destino dello Stato etiope.
Sì, infatti, che lo ricordiamo, una federazione con mi pare 90
90 lingue e popoli sostanzialmente
differenti, quindi che già ha tanti, diciamo, difficoltà al proprio interno. Ci si aggiungono veramente sia la siccità sia quest'altra catastrofe, mettiamola così, perché altre no, leggevo anche che sta cercando sempre l'Etiopia di aumentare la propria produzione di grano, però ovviamente così in tempi così stretti. Poi mi chiedo anche, aumentare la propria produzione di grano, ho visto delle stime che davano, non so, da 2 a 3 tonnellate e qualcosa nell'ultimo paio d'anni, che significa? Cioè, prendendo grani più resistenti, mi viene in mente che probabilmente anche lì, cioè le multinazionali del cibo staranno esportando OGM o prodotti di vario tipo da provare.
Certo. No? Sì, naturalmente. Poi chiaramente la produzione interna non potrà mai sopperire alla mancanza, perché molti di questi paesi africani, questo è un aspetto che avevamo già affrontato qualche trasmissione fa, hanno una struttura di approvvigionamento alimentare, soprattutto per quanto riguarda il grano, che è fondamentale per l'alimentazione di questi paesi, che è completamente condizionato dall'importazione, cioè non hanno delle capacità proprie di produzione che li consentano in qualche maniera di sopperire a questo. E questa dipendenza dall'importazione del grano è anche un aspetto, diciamo così, del degrado delle ragioni di scambio e delle caratteristiche del neocolonialismo, a fin dei conti, perché non sono paesi che sono riusciti a sostituire le importazioni alimentari con una produzione agricola propria, anche per le difficoltà dovute al diciamo così, alle questioni ambientali, al degrado del suolo, alla siccità, alla desertificazione incombente. Basti pensare che solamente l'Egitto importa più del 90% del grano, e quindi insomma ci troviamo di fronte a un problema enorme che insomma probabilmente avrà delle conseguenze notevoli anche sugli assetti sociali ed economici di questi paesi.
Sì, infatti poi magari insomma centreremo un'altra volta magari su quelli che sono gli effetti devastanti anche del clima, non solo delle guerre locali, e del perché insomma non c'è una vera e propria produzione localmente, no? Almeno di sopravvivenza, perché poi l'agricoltura in questi paesi mi sembra un'agricoltura di sopravvivenza, non tesa, no? Come dicevi te, poi rimangono dipendenti da un punto di vista invece della produzione, dalle importazioni, no?
Sì, è vero, poi lì insomma anche le grandi multinazionali dell'agroalimentare hanno il loro ruolo non indifferente, anche la pratica del land grabbing per esempio, e anche la trasformazione dei campi agricoli in campi che servono a produrre altre cose in funzione delle necessità della metropoli. Insomma c'è un bel po' di, come dire, di questioni che si intrecciano, ecco, in questa situazione.
Sì, diciamo possiamo rintracciare molte cause rispetto alla crisi che sta passando in questo momento, almeno da un punto di vista umanitario, alimentare, l'Etiopia, non legata solo all'embargo, cioè all'imblocco, insomma, ai problemi della guerra interna.
Sì, poi quello che impressiona è veramente questa simmetria nella valutazione della gravità delle crisi, perché appunto ci si occupa, diciamo così, molto di più di crisi umanitarie vicine, ma probabilmente poi non si parla dell'elefante nella stanza, che sostanzialmente è l'approccio diciamo così un po' segregazionista rispetto a queste crisi, perché quando colpiscono gente che simile a noi, bianchi, biondi, con gli occhi azzurri, è un conto; quando colpiscono invece degli africani, queste crisi passano in secondo piano. Insomma, purtroppo la realtà insomma, cruda, è anche un po' questa.
Sì, diciamo che queste denunce vengono fatte da alcuni giornali o da alcune situazioni, associazioni di nicchia, e sottolineavano anche questo, no? Lo facevano, ormai si fa su tutto, insomma, sia su insomma, alcune aree del Medio Oriente. Mi viene in mente l'ultimo libro di Ilan Papp, in cui parlava proprio della questione palestinese dell'Ucraina, presentato ieri qui in Italia, tradotto ovviamente in italiano. Però anche sulla situazione etiope, insomma, sono state parecchie le denunce che esistono i due pesi e due misure, no? Nel trattare, non solo nel trattare, ma anche nel dettare di dove mettere in gioco le risorse e dove fa più comodo all'Occidente metterle, no?
Certo. No, ma infatti poi anche c'erano anche delle considerazioni che fa lo stesso Pape su questa simmetria dell'Occidente nel valutare le crisi, ma anche c'era anche una vignetta molto, molto carina qualche tempo fa che riguardava per esempio una bottiglia Molotov, perché quando la impugnano gli ucraini si parla di resistenza, se la impugnano i palestinesi si tratta di terrorismo. Insomma, su questo c'è poi una serie di aspetti molto interessanti che poi non fanno altro che svelare l'ipocrisia, insomma, soprattutto di certi media mainstream.
Certo. Passando invece perché il tempo come al solito corre veloce,
sì,
no?
Vola.
Insomma, poi potremmo stare le ore a parlare altrimenti. Passando invece dall'Etiopia, scendendo un po', insomma, arrivando in Centrafrica, parliamo della Repubblica Centrafricana, dando alcune notizie che potremmo dire positive, no? Nel senso che quantomeno è stata abolita la pena di morte, potremmo dire, per acclamazione. Questo è successo il 27 maggio, quindi cinque giorni fa, era venerdì. E non è il primo paese che abolisce la pena di morte in Africa, ce ne sono stati diversi in questi ultimi anni. Diciamo che da anni nell'Africa subsahariana è un tema questo della pena di morte che viene trattato. L'anno scorso mi pare è stata abolita in Sierra Leone, ne parlano di abolizione anche il Ghana e la Guinea, insomma qualcosa si sta muovendo, però poi le violenze abolire la pena di morte non significa abolire le violenze, gli sfollamenti quotidiani che pure nella Repubblica Centrafricana sono sono sfollamenti di intere comunità, no?
Sì, poi la Repubblica Centrafricana è stata anche attraversata da una guerra civile, insomma, tra Sirica e Balaké, però la notizia di questi giorni è una notizia, diciamo così, di natura un po' economica, ma non solo, perché il presidente Valera ha promulgato il 22 aprile scorso una legge sulle criptomonete e di fatto è diventato, il Centrafrica, un paese dove il bitcoin è diventata una moneta ufficiale di riferimento accanto al franco CFA, un po' quello che ha fatto Bukele in El Salvador. E quindi chiaramente questa decisione di Ban Ki ha trovato subito l'opposizione della Banca degli Stati dell'Africa Centrale, la BAC, con il suo governatore, che chiaramente sono subito criticato questo atteggiamento, ma a quanto pare Touadéra non ha nessuna voglia di tornare indietro rispetto a questa scelta. Lui ha messo in campo un progetto che si chiama Sango, che vuole trasformare Ban Ki, così dice lui, in un polo di influenza internazionale. In realtà quello che potrà trasformare sarà in un polo di lavaggio dei soldi sporchi e soprattutto attraverso il bitcoin un punto di riferimento per le mafie internazionali, come spesso avviene quando questi paesi che hanno una struttura estremamente debole si affidano a una moneta virtuale. Anche perché poi diciamo che questa scelta è una scelta che poi porta a una rottura sostanzialmente con la Francia, perché appunto una rottura con il sistema del franco CFA. E gli uomini che stanno dietro questo progetto, che sono 5-6 persone, il ministro dei grandi lavori, il ministro delle finanze, il primo ministro, sono fra di loro legati anche ad alcuni personaggi, come per esempio Vitaly Perfilev, che è rappresentante in Centrafrica del gruppo Wagner, e questi personaggi hanno poi delle connessioni anche con l'industria dei diamanti, che condividono con alcuni esponenti del gruppo Wagner, e secondo alcuni ambienti stanno spingendo Ban Ki perché appunto arrivi a una rottura con la Francia. E poi oltretutto il presidente Touadéra sta cercando anche di cambiare la Costituzione per poter mettere la fine a dei limiti dei mandati e potersi ripresentare alle elezioni del 2026, anche se questo non è molto ben visto sempre dai francesi. Secondo alcuni consiglieri che sono a favore della rottura sia diplomatica che monetaria con la Francia, i francesi stanno cercando di manovrare per ottenere la sospensione degli aiuti del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale al Centrafrica, perché secondo alcune di queste fonti i francesi vogliono asfissiare la Repubblica Centrafricana per fare in modo che Touadéra non si ripresenti alle elezioni. Certo, questa è una scelta che comunque colpisce, perché la Repubblica Centrafricana è uno dei paesi più poveri del pianeta, ha un PIL per abitante che sta intorno ai $493, più basso addirittura di quello dell'Afghanistan, anche se è un paese come al solito che ha enormi ricchezze minerarie e soprattutto anche alcuni metalli che sono molto utili alla cosiddetta transizione verdi. E poi solamente l'11%, ma neanche, della popolazione ha la possibilità di accedere a internet. E poi questa legge chiaramente lascia molte perplessità, perché concede un potere di emissione illimitata rispetto alle criptomonete, però non si capisce bene questo potere di emissione a chi lo dà. Non lo dà una banca centrale, E quindi ci sono tutta una serie di problematiche che riguardano anche l'integrazione monetaria, soprattutto considerando che il Centrafrica fa parte di questo gruppo della CEMAC, dove viene utilizzato il franco centrafricano, questa scelta fa in modo che all'interno di questo sistema ognuno possa utilizzare la criptomoneta, creando poi le basi per una rottura di questo sistema anche finanziario. Molti dicono che dietro c'è l'ombra di Mosca, che appunto attraverso la nebulosa Wagner vuole insomma spingere Bangui contro la Francia, ed è un rischio effettivamente reale. Solo che il presidente continua imperterrito in questa scelta, anzi l'ha decisamente accelerata, e questo favorirà soprattutto il lavaggio, il riciclaggio dei soldi sporchi, farà della Guinea, della Centrafrica un punto di riferimento per tutta una serie di truffe, di frodi fiscali, e poi oltretutto il valore di questa moneta sarà lasciata al mercato. Lascio immaginare quale sarà la condizione dei cittadini centrafricani quando si dovranno trovare a fare la spesa con le criptomonete. Ecco.
Pensi che è una moneta insomma che verrà usata dai cittadini? Io pensavo che era tutto sommato rimaneva nell'appannaggio dei pochi, anche perché se non c'è internet te la scambi senza. Non so come funzionano le criptomonete, però immagino che non è cash, no? Devi avere uno strumento.
No, non è cash, ma in realtà poi devono trovare un sistema, perché solo l'11% della popolazione ha
internet, quindi
appunto va su internet, quindi questa moneta andrà parallela con il franco CFA, ma naturalmente a un certo punto lo dovrà sostituire, quindi diventerà una moneta di scambio, ma una moneta di scambio che non avrà alle spalle una struttura statale, un'economia, che non rappresenta un'organizzazione statale o che non ha alle spalle una banca di emissione, e quindi esporrà gli utilizzatori sostanzialmente agli scenari più volatili del mercato, e con delle difficoltà enormi come quelli che stanno trovando i cittadini di El Salvador, che stanno utilizzando il Bitcoin. E comunque c'è stato anche un consigliere francese che è andato lì per appunto dargli dei consigli al presidente, questo tal Sébastien Goupilloux, che è un cofondatore del Big Block Data Center e che peraltro è stato anche consigliere in questo passaggio al Bitcoin di Bukele in El Salvador. Ma la scelta è una scelta per il momento economica, ma probabilmente è una scelta che ha anche come obiettivo quello di andare oltre l'eventuale possibilità di embargo e di blocchi di disponibilità nelle banche centrali, come quello che sta succedendo per esempio con la Russia, considerando anche il legame che c'è in questo momento fra Toadera, il gruppo Wagner, e l'influenza che c'è della Russia in Centrafrica.
Bene, quindi staremo a vedere che succede, sì. Insomma, come certo non è di buon auspicio, soprattutto
no, decisamente no,
questa poverissima nazione africana, insomma, non sarebbe
effettivamente.
Invece
non so se abbiamo ancora del tempo.
Sì, non tantissimo, però insomma, appunto, volevo se puoi aggiungere qualcosa in più rispetto alle notizie che si rincorrono in questi giorni di un aumento della tensione tra la Repubblica Democratica del Congo e Ruanda, soprattutto in virtù degli episodi di tensione nel nord Kivu, no? Che è una provincia confinante, l'abbiamo detto tante volte, però se ci dice qualcosa in più.
Perché in pratica adesso ci sono state delle accuse da parte di Kinshasa nei confronti di Ruanda di sostenere la ribellione del movimento M23, che sono dei vecchi ribelli del SNDP, poi integrati nel 2009 nell'esercito congolese, ma che hanno cominciato a avere, ci sono stati degli scontri soprattutto nella regione del Kivu, nella regione vicino al parco del Virunga, tant'è che sono stati richiamati, addirittura il portavoce dell'esecutivo congolese ha dichiarato che il paese non esclude una rottura delle relazioni diplomatiche con il Ruanda, il ministro degli esteri ruandese è stato convocato, anche se poi dice l'ambasciatore ruandese che continuerà il Ruanda a fare la sua parte per cercare una soluzione pacifica, però di fatto finché Kinshasa continuerà a sparare nel territorio ruandese e a rapire i suoi connazionali farà valere il principio di autodifesa. E infatti la situazione è un po' tesa, hanno cessato anche ha richiesto il Ruanda il rilascio di due militari ruandesi che sono stati arrestati nei giorni scorsi dalle forze di Kinshasa nel territorio congolese, e il Ruanda dice che questo movimento del 23 marzo, M23, è un affare tra congolesi, sostanzialmente sono dei cittadini congolesi di origine tutsi che stanno combattendo contro il governo congolese. Non è la prima volta che comunque viene convocato l'ambasciatore del Ruanda per fare luce su questi collegamenti esistenti tra l'esercito ruandese e il movimento 23 marzo. Le autorità di Kinshasa hanno fatto anche reagendo a un ennesimo attacco che c'era stato nei confronti dell'M23 che poi aveva conquistato durante la precedente guerra la città di Goma, poi si era più o meno arreso, si era sciolto un po' nell'esercito, c'erano stati degli accordi, in seguito a questi accordi diciamo il movimento M23 non si era più sentito, adesso sta ricominciando questa attività con questi scontri che hanno coinvolto le forze armate del congolesi e hanno innestato queste tensioni, tant'è che il Congo ha detto che il governo congolese ha dichiarato l'M23 come un movimento terroristico e come tale lo tratterà. La tensione con Kigali è arrivata al punto che sono stati sospesi i voli della compagnia Ruandair verso la Repubblica Democratica del Congo e con accuse appunto reciproche. E poi c'è stato anche un ulteriore aumento della tensione perché ci sono stati degli scontri proprio il 27 maggio scorso nella zona appunto del Virunga, ci sono stati addirittura si parla di 20 proiettili di artiglieria che sono arrivati nell'est del Congo, sparati secondo alcuni dai ribelli dell'M23 da Ruanda, e lo stesso presidente congolese Tshisekedi ha annullato il suo arrivo al summit dell'Unione Africana che si doveva tenere a Malabo, e quindi questo movimento M23 sta effettivamente creando una situazione di estrema tensione che peraltro c'era già da tempo ma collegata anche con alcuni scenari che possiamo definire di tipo un po' geopolitico, perché c'era stato un ravvicinamento fra il governo congolese e Museveni che è il presidente dell'Uganda, anzi avevano, e questo ne avevamo già parlato qualche tempo fa, fatto insieme un'azione militare nei confronti delle varie ribellioni che in quell'area insomma imperversano, e questo avvicinamento fra il presidente del Congo Tshisekedi e il presidente ugandese Museveni non è stato molto ben visto dai ruandesi, anche perché il presidente ugandese insomma ha delle relazioni molto tese con il suo omologo ruandese che peraltro conosce i tempi della guerra civile che loro fecero nel 1980. Poi ci sono stati anche degli accordi commerciali fra il Congo e l'Uganda che hanno compreso insomma la riapertura di una strada estremamente strategica che collega Goma a Bunagana e che permette di aggirare il Ruanda. E poi appunto Tshisekedi ha dato luce verde a Museveni per un intervento congiunto militare contro le forze democratiche alleate, l'ADF, che sono nella zona del Nord Kivu, e poi ci sono state anche una ricostruzione nel luglio del 2021 delle strade che collegano le grandi città dell'est del Congo con l'Uganda. E tutto questo, insomma, in una regione che per le Ruanda è considerata come cruciale per i suoi interessi di sicurezza, ma anche per i suoi interessi economici. Quindi questo un po' è anche alla base di queste tensioni che comunque stanno acuendo ulteriormente, rischiando proprio uno scontro militare con questi due in quella zona, che è una zona estremamente importante sia per le ricchezze che ci sono al loro interno, per i vari soggetti che sfruttano queste ricchezze, che vanno dalle grandi multinazionali ai irlandesi, alle varie bande, i vari warlord che controllano la zona, e quindi è una situazione che può in qualsiasi momento degenerare.
E giusto per insomma concludere, perché sta concludendo anche il nostro tempo, ma giusto anche per far capire a chi ascolta questa radio, quando parliamo di conflitti, tensione, ad esempio ci dice l'UNCR, che è un organismo internazionale dell'ONU, no, legato alla protezione dei profughi, dei rifugiati e quant'altro, si parla di un movimento in questi giorni di 72.000 persone. Insomma, che in virtù di quello che avevi stiamo raccontando, hai raccontato, no? Perché uno dice, sai, ci sono delle tensioni tra gruppi, no, hanno coinvolto 72.000 civili, giusto per capirci, no? Quanti sono gli spostamenti avvenuti in questi due giorni, quindi di sfollati in queste aree, e ancora teoricamente non è successo l'innalzamento del conflitto.
Sì, poi c'è una ricaduta, queste tensioni, poi questi scontri provocano una ricaduta dal punto di vista degli spostamenti, delle sofferenze, delle popolazioni del posto, che chiaramente sono assolutamente, come dire, non quantificabili, perché costringono le persone ad abbandonare i posti dove vivono, le espongono alle vessazioni da parte delle varie milizie. In quella zona soprattutto poi lo stupro è utilizzato proprio come arma di guerra in maniera quasi regolare. Insomma, sono delle situazioni che veramente poi dietro queste crisi dal punto di vista umanitario sono veramente devastanti.
Bene, io penso che noi ci fermiamo qui, anche se tantissimo ci sarebbe ancora da raccontare, però insomma, speriamo che, come dire, abbiamo messo voglia, curiosità di interessarsi anche a quello che avviene non proprio dietro casa nostra, che però insomma ha tante conseguenze, no? In virtù prima di tutto, certo, di questo passato coloniale mai riconosciuto.
Sì, che ci dovrebbe interessare non poco.
Bene, grazie e...
Figurati, un abbraccio a tutti e a tutti.
Ciao.
Ciao, ciao.
Oh, they had never said my